buongiorno a Chiara dall'altra parte del telefono. Ci senti bene? Come stai?
Buongiorno Marco, un saluto a tutti e a tutte, benissimo.
Benissimo, allora intanto felicissimi di riaverti ai nostri microfoni. Ovviamente, come annunciato prima di entrare in collegamento, ti abbiamo disturbato oggi, diciamo, nella tua duplice versione, da un lato di persona che si è sempre distinta per quanto riguarda le attività di solidarietà nei confronti del Paese Basco, ma dall'altra anche in quanto, diciamo, professionalmente all'interno del professionalmente non solo all'interno del mondo dell'audiovisivo. Fra l'altro non sapevo che avessi firmato una serie di monografie molto interessanti, una fra l'altro dedicata a un regista che si ama molto da queste parti, che è Fernando León de Aranoa. Comunque, fatto salvo questo, e ti diamo subito la parola per raccontarci questa versione televisiva di Patria. Che cosa ne pensi anzitutto? Che tipo di prodotto è? Che relazioni ci sono con il libro, direi, per cominciare?
Sì, allora, io la serie l'ho vista al Festival di San Sebastian, perché ha avuto la premiere lì, e poi è uscita subito dopo nel territorio spagnolo, ma anche in Nord America, in Canada. Ha avuto proprio una visibilità molto molto forte, molto impattante, dovuta anche alla produzione che è firmata HBO. Arriva adesso in Italia e in altri stati dell'Europa. In Italia chiaramente avrà un ottimo riscontro, perché il libro di Fernando Aramburu vinse nel 2018 il premio Strega Europeo, è edito da Guanda e ha sicuramente, è un libro che è riuscito ad arrivare a tanti lettori, ha avuto davvero un grosso successo. In Euskal Herria è un libro già il libro, sicuramente è un libro che tocca delle ferite, lo fa in un modo anche molto particolare. Andremo a vedere che poi questo, come dire, il taglio che ne viene dato nella serie viene ovviamente ancor più amplificato. E è un libro che ha avuto un grande successo editoriale, ma in qualche modo è andato ancor più ad aprire poi delle ferite ancora irrisolte. La serie TV viene firmata, viene scritta e ideata da Aitor Gabilondo, che è uno degli sceneggiatori più importanti in Spagna, quindi comunque hanno coinvolto le migliori, diciamo, firme da un punto di vista poi del cinema o delle serie TV commerciali. Quindi è una serie che ha una grossa, davvero grossa produzione alle spalle, grossi nomi, un grossissimo budget. Per chi non conoscesse il libro, si tratta di una vicenda di due famiglie contrapposte che ripercorrono in qualche modo la storia dei Paesi Baschi durante gli anni del conflitto militare, gli anni più caldi del conflitto militare. La serie esce in Spagna, esce in Euskal Herria e subito ci sono state delle polemiche grossissime, inaspettatamente però, da parte dell'associazione delle vittime del terrorismo, perché questa serie in qualche modo, senza l'ok di Aramburu, esce con una locandina che a prima vista non ha niente di particolare, ma ovviamente nella Spagna come dire, ancora che non ha ancora digerito ovviamente questo conflitto, ha fatto uno scalpore incredibile. La locandina è divisa a metà: a sinistra c'è una scena sotto la pioggia di questa donna che abbraccia il marito che era Chaco ucciso dall'ETA, e dall'altra parte vediamo una probabilmente una cella, una stanza di una prigione, di un commissariato, con in terra un uomo nudo che si suppone abbia appena subito una tortura, dei pestaggi, e quindi già la locandina ha portato alla luce una sorta di parallelismo che ha scosso, che ha indignato le vittime del terrorismo. Questo dibattito è arrivato addirittura al ministro dell'interno Marlaska, che tra l'altro sappiamo essere implicato in prima persona per quanto riguarda anche poi abusi e torture in Euskaleria, e quindi c'è stato davvero un grossissimo dibattito, tanto che lo scrittore Aramburu prende le distanze da questa locandina, definendola non rappresentativa di quello che è poi la vicenda narrata. Io rimando a un editoriale molto interessante che è apparso su Nights, la versione online del giornale Gara, firmata Paco Roda, che credo dia poi la chiave più interessante di lettura sia del libro, ma in particolar modo poi anche della serie, perché la serie, avendo anche, come dire, dei fini e commerciali ancora più sviluppati, più spinti, ovviamente spinge ancora di più sul lato emotivo, emozionale. L'editoriale Paco Roda fa davvero una riflessione su come è stata costruita questa vicenda, questa storia narrata prima dal libro e poi dalla serie, e è una vicenda basata unicamente o quasi unicamente sul piano privato, sul piano emotivo, emozionale, che è l'unico motore che poi spinge questi personaggi a muoversi. Viene diciamo il contesto, la parte diciamo più storica, o come dice Paco Roda, il dibattito ideologico viene lasciato semplicemente come sfondo, come una scenografia nella quale si muovono le vicende, ma non c'è in realtà poi una vera riflessione. Ovviamente l'ETA viene descritta sempre un po' con dei tratti quasi di fanatismo, molto anche come un'organizzazione molto verticista, con dei tratti che all'interno delle produzioni cinematografiche spagnole ritornano spesso. Quindi in realtà dalla serie, che seppur davvero muove comunque un gruppo artistico importante, c'è uno spiegamento di forze di tipo economico e non solo davvero molto molto imponente, ci ritroviamo comunque con un prodotto che non tradisce poi, se non sullo scalpore che ha fatto la locandina, non tradisce il libro. Quindi abbiamo, come dicevo prima, una vicenda davvero molto legata all'individuo, e Aramburu spesso in tante interviste racconta che il suo obiettivo era quello di raccontare una storia universale in qualche modo di due famiglie che si fronteggiano, con una storia con la S maiuscola che le sovrasta e che impone questo conflitto, quasi, come dire, dall'alto, opprimendole, ed è chiaramente una visione che è stata rigettata da tutto quello che è il movimento di liberazione nazionale basco, quelli che sono poi anche gli attori diretti in causa. E su questo voglio un po' chiudere ricordando quello che dal momento in cui c'è stato lo scioglimento dell'organizzazione armata, quello che è saltato, che è apparso essere davvero poi il tema più caldo e scottante, che è il discorso della delle vittime, del riconoscimento delle vittime da ambo le parti. E devo dire, ricordo per esempio anche tutta una serie di scritti e di interventi che fecero anche in Italia Giovanni Giacopuzzi e Angelo Miotto, certo, proprio per ricordare che un conflitto non potrà mai essere risolto finché non ci sarà un reciproco riconoscimento. E credo che l'uscita di questa serie, con tutto il dibattito appunto che si è creato con la scelta di questa locandina, non fa che ricordarci quanto questo riconoscimento da parte del governo spagnolo delle vittime legate alle torture, agli omicidi da parte del governo spagnolo, dei GAL, dei paramilitari, eccetera eccetera, sia davvero molto lontano ancora da raggiungere. E questo è venuto davvero a galla semplicemente l'esposizione di questo corpo nudo in questo commissariato, che fa ricordare un qualcosa che probabilmente il governo spagnolo intende tenere nel dimenticatoio ancora per un bel po'.
Senti, colpisce, anzi pare quasi un po' surreale, che di operazioni del genere, che poi alla fine insomma hanno un grosso fine propagandistico dietro, abbiano dietro anche insomma capitali, saperi importanti, eccetera eccetera, poi però alla fine provochino più nervosismo, più problemi all'interno del proprio campo della barricata rispetto che a quello opposto. Insomma, che di tutta questa operazione, no, che è imponente, alla fine venga fuori che cosa? La locandina che da cui esce fuori poi la realtà delle cose, perché il conflitto nel Paese Basco quello è stato, se uno vuole vedere la parte di sinistra deve vedere anche la parte di destra. Ecco, in qualche modo ci testimonia come poi diciamo anche con tutta la potenza che si vuole certe operazioni alla fine siano difficili da portare avanti. La settimana scorsa, non so se l'hai letta, c'era su Repubblica un'intervista allo stesso Aramburu, molto amareggiato, che diceva che lui in fondo vive in Danimarca, lontano, e che comunque la vita del Paese Basco gli è lontana, perché in ogni caso quelli che si vorrebbero sconfitti poi non sono sconfitti neanche per niente. Insomma, era questa la sintesi del suo ragionamento, molto molto succinta. Tu che pensi al riguardo?
Sì, guarda, è davvero, io credo che per chi poi non vive là, vedere certi atteggiamenti, certe prese di posizione sia davvero sconvolgente. Ricordo per esempio quando il regista Medem, che fu il regista del documentario La Pelota Basca, vinse il premio Goya all'ingresso, quando andò a ritirare questo premio, tra l'altro un documentario, per chi l'ha visto, veramente super partes, o comunque dà talmente tanto spazio anche a interviste a tutto il governo spagnolo, polizia eccetera eccetera, che proprio non si può in alcun modo definire un documentario che ammicca o che è vicino al Movimento Liberazione Nazionale Basco. Quando Medem cercò di entrare nel palazzo a ritirare il premio Goya, gli venne praticamente impedito l'accesso da parte dei familiari delle vittime del terrorismo, gli sputarono addosso, lo aggredirono, e credo che dal nostro punto di vista, come anche un po' esterno, è davvero sconvolgente quanto innanzitutto conti questa sorta di lobby e quanto davvero gli venga dato anche spazio, possibilità di contare nella politica spagnola. È ridicolo per chi conosce la storia di Euskal Herria, per chi ha letto il libro Patria, pensare che sia una storia che vada in qualche modo a supportare la causa basca. Quindi vedere questa lobby che si scaglia contro questa serie, che e che davvero incide così tanto nell'opinione pubblica è a tratti direi quasi ridicolo. In qualche modo credo che siano forse anche delle prove di forza che cercano di mettere in campo continuamente, che trovo davvero sia anche che veramente forzate e veramente fuori luogo per chi poi è anche distante e riesce a vedere con una certa forse lucidità gli avvenimenti, ecco, e il ruolo di queste organizzazioni.
Sì, anche perché poi diciamo, volendo fare dei paragoni con quello che è successo in Italia, qui da noi non abbiamo assistito, non so, alla fine degli anni 70, diciamo, a dei tentativi ufficiali di portare dei film o dei libri che dessero un indirizzo definitivo su quello che era accaduto dal 68 in poi, no? Evidentemente non se ne sentiva la necessità, tant'è che se ne è parlato con molta calma e lo hanno fatto personaggi che cercavano di capire quel mondo magari dall'interno. Qui in Spagna c'è una certa artificiosità che forse ci testimonia come le questioni siano ancora tutte aperte.
Sì, assolutamente. Io credo che anche questa vicenda legata a Patria dimostri che il raggiungimento di una vera risoluzione del conflitto sia davvero ancora molto molto distante, e ritorno appunto al discorso del riconoscimento delle vittime da ambo le parti, che davvero probabilmente è la chiave poi per qualsiasi risoluzione giusta.
Senti, approfittiamo di te ancora per un paio di cose. Lo spettatore italiano avrà a disposizione Patria a breve. Nel frattempo c'è, che è su Netflix se non vado errato, e su Prime Video c'è invece un'altra serie, però questa volta è una sorta di docufiction su ETA, che si chiama The Challenge, che credo sia di livello anche leggermente inferiore. E tu di questa ci sai dire qualcosa?
Allora sì, è lì, non ho avuto il coraggio.
Lo sapevi, immaginavo questa cosa.
È lì tra le cose su cui mi dovrò armare. Allora, sicuramente la vicenda di ETA ha sempre riscosso un grandissimo interesse anche proprio per il cinema mainstream, per il cinema tra virgolette anche un po' d'azione, perché comunque è stata una formazione armata con dei tratti molto, anche molto caratteristici, molto forti, e quindi richiama spesso l'attenzione appunto di sceneggiatori, di registi. In questo caso tentano una sorta di cronistoria un po' quasi a dettaglio giornalistico. Diciamo che è lì e bisogna avere anche un attimo di tempo, di voglia e di coraggio, ecco, per aver voglia, ecco, di vedere dei prodotti comunque che hanno un taglio di tipo commerciale, e quindi in qualche modo sappiamo già che andranno a sminuirne la complessità. Su questo poi ognuno poi vede un po' fa un po' un bilancio del tempo libero e della voglia poi che si ha, però sì, ce ne sono davvero davvero tanti di prodotti. Ricordo anche Al final del tunnel, credo si chiamava, un altro documentario se non erro, diretto da un regista inglese di qualche anno fa, quindi essendo un momento anche molto importante questo dove ci sono stati tanti tentativi di una risoluzione di questo conflitto, ma sostanzialmente la situazione è ancora in pieno stallo, con un movimento, quello di Liberazione Nazionale Paese Basco, che si dava ormai per sconfitto, che invece comunque ha mantenuto in modo molto solido una capacità di lotte sociali, di aggregazione, di essere comunque consolidato e avere delle radici comunque molto profonde, che probabilmente scompiglia, ecco, un po' le carte in tavola, e quindi l'attenzione c'è sempre, molto molto attiva.
Senti, chiudiamo invece con un'opera che ancora non è uscita, esce venerdì, e il cui titolo è Non Dago Mikel, e che è un documentario, stavolta diciamo di tutt'altra fatta, perché racconta l'arresto, il sequestro e la morte sotto tortura di un giovane militante basco nel lontano 1985. Mikel sarebbe Mikel Zabalza, questo il nome del militante che fu ucciso in un commissariato e poi lasciato lungo il rivo di un torrente. La versione ufficiale fu che venne ammazzato mentre stava cercando di fuggire. Ecco, se il contesto è quello che ci hai raccontato tu, quello della doppia locandina e di tutte le polemiche, immaginiamo che della pelota vasca del documentario che citavi prima, immaginiamo che un'operazione del genere creerà abbastanza scompiglio, no?
Sì, tra l'altro ci sono stati negli ultimi 10 anni almeno tante opere e tanti film che cercano in qualche modo di lavorare sul tema della memoria storica in Euskaleria, e questo è un film che ovviamente non ha avuto anche in questo caso alcune polemiche. Immagino che non sarà facilmente distribuito nel territorio spagnolo, ma trovo possa essere un'operazione sicuramente interessante per recuperare la memoria storica anche di quello che è stata la storia del movimento basco. Ricordo per esempio la vicenda del film Asier Eta Biok, che se non ricordo male arrivò anche a Roma, che fu un film che ebbe una distribuzione anche internazionale con diverse case di distribuzione che riuscirono a fare arrivare il film anche fuori dal territorio spagnolo, ma che fu praticamente boicottato in Spagna, e raccontava la storia di un prigioniero, l'amicizia tra il regista e questo prigioniero, ex prigioniero politico dell'ETA, un film sicuramente molto interessante, credo sia recuperabile in qualche modo in rete, e aveva una chiave in questo caso molto particolare, quella un po' del diario, del racconto, ma fu decisamente clamoroso il vero e proprio boicottaggio che fu fatto poi nel territorio spagnolo. Non voglio, come dire, portare sfortuna, ma credo che questo tipo di prodotti che vanno un pochino più in profondità rispetto a quello che è il conflitto, quello che è stato, che è tuttora il conflitto, non avrà vita facile, quantomeno in Madrid, eccetera eccetera. Vediamo un po', che certo fare uscire un film in questo momento è
un po' complicato.
Non è facile, esatto, perché ti tagli comunque tutto quello che è lo sfruttamento in sala, nei festival, però credo che ci sia anche molto interesse, molta attenzione, se ne parla davvero da tanto in Euskaleria di questo film, quindi questo sia un consiglio di visione che diamo caldamente.
Va benissimo, ti ringraziamo, e magari chissà, si potrà immaginare una visione italiana prima o poi tutti insieme. Chiara, ti ringraziamo moltissimo, come sempre ti chiederei di restare un attimo in privato se puoi.